Giovanni 21:1-14. Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Nattanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro, io vado a pescare. Gli dissero, veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro, figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero, no. Allora egli disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste intorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra, se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù, portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro, venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Il capitolo 21 del Vangelo di Giovanni, da cui abbiamo letto semplicemente la prima parte, i primi 14 versetti, questo capitolo 21 è ritenuto dagli studiosi un'aggiunta successiva. Certamente parte ormai del quarto Vangelo, ma tanti segnali ci fanno comprendere che non è di mano giovannea. E anzitutto non dobbiamo dimenticare che precedentemente il capitolo 20 si era chiuso con una solenne conclusione in cui si ricordava che questi fatti sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. E questa conclusione seguiva la grande beatitudine, e cioè beati coloro che non hanno visto e hanno creduto. Allora, di fronte a una conclusione simile, assolutamente adeguata, ci si chiede, ma perché dopo l'apparizione di Gesù, dopo il dono dello Spirito, dopo l'invito in missione, dopo l'abilitazione a perdonare, e il fatto che i discepoli hanno appunto visto il Signore risorto, perché c'è bisogno di aggiungere altro? E aggiungere altro in una maniera singolare, perché? Perché qui siamo di fronte a discepoli che tornano in Galilea per riprendere il mestiere di pescatori, quasi ignari della notizia della risurrezione. Per cui ecco qui che potremmo dire. Questo capitolo interroga. Perché i discepoli che hanno già riconosciuto Gesù lo devono riconoscere ancora? Non solo, ma poi vedremo, emerge un noi. Già versetto 14 e poi al versetto 24 emerge un noi che fa pensare a un circolo intorno a Giovanni Evangelista che ha redatto questo racconto in un tempo ormai in cui l'Evangelista, come vedremo, era morto. Quindi si tratta, potremmo dire, dell'opera della sua scuola. In effetti, se noi guardiamo attentamente, Qui ci sono dei personaggi che non compaiono nel quarto Vangelo, per esempio i figli di Zebedeo. Si parla di loro in Matteo, in Marco, ma non in Giovanni, nei sinottici, ma non in Giovanni. E si apprende anche che Natanaele, di cui si parla capitolo primo, era di Cana di Galilea, notizia che là non si dava. Quindi ulteriore segno che qui siamo di fronte appunto a un'aggiunta. Ma soprattutto questo capitolo ha un significato squisitamente ecclesiale, mentre tutto il racconto del Vangelo ha un significato sostanzialmente cristologico. Se i sinottici hanno come centro l'annuncio del regno, il Vangelo di Giovanni ha come centro la persona stessa di Gesù. E qui però il cuore, il fulcro del racconto è legato al tema della Chiesa. E quindi pare appunto che questo racconto sia una appendice. E cioè il punto esattamente che chi ha aggiunto non tocca il testo scritto da Giovanni, per così dire, lo lascia intatto, ma con uno stile diverso aggiunge un capitolo importante proprio per la realtà della Chiesa, su un problema serissimo per loro, ma in realtà vedremo anche per noi, che era la relazione fra Pietro e il discepolo amato. La comunità che legge il Vangelo di Giovanni è la comunità, o meglio, la comunità per cui il Vangelo di Giovanni è scritto, la comunità che è intorno a lui, al discepolo amato, una comunità periferica, in certo senso isolata, ma che vanta la presenza di un personaggio così illustre. Ebbene, questa comunità rischia di essere a sé, di essere distaccata, di essere divisa dalla grande Chiesa, proprio a motivo della presenza di un personaggio carismatico così grande. Ebbene, questo capitolo mostra l'unità, l'unità appunto di una comunità che certo ha la presenza di un grande personaggio come il discepolo amato, colui che ha visto, colui che è stato in certo senso depositario di una rivelazione speciale, ma è dentro la grande comunità rappresentata da Pietro. Ma torniamo sul nostro episodio. Anzitutto, esso è posto nel contesto delle apparizioni pasquali, versetto 1, e cioè si ricorda che era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, versetto 14. Quindi qui si presentano le circostanze, poi si racconta il miracolo della pesca miracolosa, infine il pasto. Ecco, questo racconto tiene insieme due tradizioni. Da una parte la tradizione di una apparizione di Gesù nel risorto e dall'altra il racconto di un miracolo dove Pietro ha un ruolo importante. Quindi, appunto, già vediamo che il racconto ha un forte significato in ordine alla relazione fra Pietro e il discepolo amato, mentre l'aspetto delle apparizioni insiste sul tema della presenza di Cristo all'interno della sua comunità dopo la Pasqua. Ora, l'Evangelista ci presenta dei personaggi, ci presenta uno spazio, ci presenta delle circostanze. E anzitutto ci ricorda che questa è una manifestazione. Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli. Il linguaggio è tipico per indicare la rivelazione, sicché si può parlare di un atto di rivelazione divina. Questa rivelazione avviene in uno spazio preciso, il mare di Tiberiade, e questo luogo rimanda alle manifestazioni di cui parlano Marco e Matteo, in quanto qui siamo sul lago di Galilea. Ma nel racconto di Giovanni questo ricorda il capitolo sesto, cioè il miracolo della moltiplicazione dei pani e il lungo discorso del pane di vita. Cioè, il racconto qui si collega a quell'episodio, a quello della moltiplicazione, e unisce appunto quella moltiplicazione alla manifestazione dopo la Pasqua. E poi la lista dei discepoli, questa lista che rappresenta una pienezza, perché? Perché qui siamo di fronte a sette discepoli. Oltre a Pietro e i due figli di Zebedeo, di cui appunto parlano i sinottici ma non Giovanni, v'è Tommaso, protagonista della scena del capitolo 20, Natanaele, citato al capitolo primo, ma qui viene precisato che viene da Cana di Galilea, e due discepoli anonimi. Guarda caso, quasi a dire specchio dei lettori. Ora, questi discepoli tornano in Galilea e tornano al loro lavoro di pescatori. Perché? Qui si è veramente scatenato di tutto. Fallimento, apostasia, incomprensione di Gesù. Il racconto non ci dice niente che possa supportare queste interpretazioni. Semplicemente ha lo scopo di introdurre il racconto di miracolo. Per cui potremmo dire è proprio il fallimento della pesca notturna che permette l'intervento del risorto. E questo intervento ha luogo nella forma del miracolo. Mentre i discepoli rientrano da una pesca infruttuosa, Gesù è sulla riva. I discepoli non lo riconoscono esattamente come Maria Maddalena. E potremmo dire è un tratto questo che connota l'identità pasquale di Cristo. Da una parte egli è identico al Gesù terreno, dall'altra parte è diverso da lui. Il racconto mostra proprio come l'identità velata del Cristo risorto sia scoperta a poco dai discepoli. Ora la prima domanda di Gesù è la richiesta di qualcosa da mangiare. Versetto 5. Figlioli, non avete nulla da mangiare? Notate che il risorto si rivolge ai discepoli chiamandoli figlioli, un termine che ha un forte senso ecclesiologico, molto marcato, così nella prima lettera di Giovanni si designano i membri della comunità come figlioli. Quindi la situazione è trasparente. Il racconto affronterà il legame fra il Cristo risorto e la sua comunità, ecco il senso della Chiesa. I discepoli che non hanno riconosciuto il loro maestro vivono una mancanza in quanto non hanno nulla da offrire a Gesù. È allora che il risorto viene loro spontaneamente in aiuto, permettendo di passare da una pesca infruttuosa ad una pesca abbondante. Il risultato è tale che i discepoli non hanno nemmeno la forza di trarre le reti in barca. Cioè, per mezzo di questo miracolo, il risorto è presentato come colui che offre un abbondante nutrimento. Per mezzo di esso dona la vita. Dove regna la precarietà, il risorto porta l'abbondanza. I discepoli sono nella barca, come al capitolo sesto, dove sulla barca ascoltavano Gesù, e dalla barca lanciano le reti. Come poi il racconto stesso confermerà, è la situazione della Chiesa, nutrita dal suo Signore, chiamata alla missione. Dicevo, questo miracolo ha un senso anzitutto ecclesiologico, perché? Perché questa dimensione della Chiesa è indicata dall'utilizzo delle metafore della barca e della pesca, in quanto il gesto del risorto provoca il riconoscimento del discepolo amato, versetto 7, il quale appunto dice è il Signore, e poi di Pietro. E ancora una volta il discepolo amato si rivela essere un credente esemplare, il primo che riconosce il risorto. Kyrios, Signore, è proprio il modo in cui si chiama il Cristo risorto. Ora, La portata ecclesiale di questo titolo sarà poi precisata da Gesù stesso, poi, alla fine del capitolo 21, ma vedremo. Qui Pietro, istruito dal discepolo amato, fa una cosa paradossale: si veste e si getta in acqua. Ora, evidentemente questo è contro. Quando mai uno si veste e si getta in acqua? Piuttosto il contrario, si spoglia e si getta in acqua. Allora, perché questo gesto strano? Portare un vestito indica il rispetto per il Signore. Pensate al capitolo 3 di Genesi dove appunto l'uomo nudo scappa, si nasconde, ha vergogna. Quindi voglio dire, il fatto di vestirsi indica che riconosce questa presenza straordinaria del Signore, cioè di colui che appartiene ormai al mistero di Dio. E poi il saltare in acqua, il gettarsi in acqua, indica lo zelo di Pietro per colui che ormai ha riconosciuto. Allora, i due motivi, il vestito e lo zelo, saranno ripresi dopo, durante il dialogo fra Pietro e Gesù, appunto, tu andavi dove tu volevi, un altro ti cingerà la veste, ma vedremo. Allora, che cosa ne consegue? Che lo zelo per Gesù, l'amore per lui, non sono un'esclusiva del discepolo amato, ma riguardano anche Pietro. Vedete, a poco si congiungono questi due personaggi. L'uno ha un'intuizione folgorante, profetica, mistica, ma anche l'altro riconosce Gesù. Il carisma e l'istituzione, la profezia e appunto la Chiesa invece istituzionale. A questo punto gli altri due discepoli tornano alla riva con la loro pesca abbondante. La scena del pasto chiude questa prima apparizione e appunto i discepoli scoprono la brace con del pesce sopra e del pane e ancora una volta il lettore è invitato a un legame col capitolo 6, al grande banchetto celebrato da Gesù. Corrisponde il pasto che il risorto ha preparato per i suoi. Notate che trovano qualcosa. Il cibo predisposto da Gesù, pane e pesce, rappresenta la moltitudine degli uomini da esse attirati al Salvatore del mondo. Sembra quasi che se i discepoli non sviluppano in obbedienza al comando di Gesù la capacità di attrarre a lui gli uomini, sarà loro preclusa la celebrazione di quel pasto in cui il risorto si rende manifesto. In altre parole, questo pasto descrive una dimensione stabile della comunità dei credenti per tutto il tempo che precede il ritorno del Signore. Solo una comunità capace di attrarre al Signore gli uomini sperimenta la sua manifestazione. Ora, l'ordine dato di portare un po' di pesce, notate, eseguito da Pietro. E cioè esso instaura un legame fra il miracolo e la pesca, il miracolo della pesca e la scena del pasto, ma permette di approfondire il ruolo ecclesiale dell'apostolo. Ora, l'immagine dell'apostolo che trascina a terra una rete colma di pesci ha un forte valore simbolico. Perché? Se nella tradizione sinottica il motivo della rete ha valore missionario, qui l'accento cade sulla responsabilità di Pietro, e cioè la sua preminenza, la sua primazialità pastorale trova qui la sua espressione simbolica. È lui che tira la rete che non si spezza. Ora è difficile spiegare qui il numero 153, le ipotesi sono tantissime. Forse una è proprio quella che qui siamo di fronte a 50 più 50 più 50 più 3. Cioè la cinquantina ricorda un gruppo animati dallo Spirito, in riferimento a 1 Re 18, miracolo di Eliseo, e la moltiplicazione, e il 3 dice il numero divino, simbolo di Gesù risorto. Allora, la missione produce frutto in proporzione diretta alla presenza di Gesù. Questo numero indica una grandissima sovrabbondanza, l'universalità che caratterizza la Chiesa. Il fatto che la rete non si rompa introduce il tema dell'unità. Nel momento in cui è risorto invita i suoi a mangiare, Pietro appare essere il pastore universale che raccoglie la Chiesa unita, la tiene insieme, la conduce. La Chiesa è proprio caratterizzata da questa unità, per quell'unità per cui Gesù ha pregato nella grande preghiera della cena prima della Passione, capitolo 17, perché siano uno. Ora, l'attitudine dei discepoli che riconoscono il Signore oscilla fra il timore di interrogarlo e la certezza della sua identità. Questa tensione è da mettere in relazione con l'identità pasquale di Gesù. Egli è lo stesso, ma è pure un altro. È colui che i discepoli conoscevano già, ma è pure colui che ha ormai uno statuto differente. Il gesto di Gesù ha una tonalità eucaristica. Il senso del pasto offerto dal risorto è allora chiaro. Il dono del pane di vita che Gesù aveva significato per mezzo della moltiplicazione e del discorso del pane di vita, capitolo 6, questo dono si realizza dopo la Pasqua. E infine il commento del narratore, versetto 14, ricorda il carattere rivelativo della scena. Questa terza volta enumera, dopo le altre due del capitolo 20, l'apparizione ripetuta di Cristo ha certamente un carattere anche pedagogico per i discepoli. Proviamo a tirare qualche piccola conseguenza di questo ricco racconto. Qui vedete la relazione fra questo episodio e la moltiplicazione dei pani, capitolo 6, mostra la continuità fra il Gesù terreno e il Cristo risorto. Inoltre il risorto si rivela ai discepoli, che però fanno fatica a riconoscerlo. Ecco la discontinuità. Gesù è colui che si rivela, ma insieme si nasconde. Solo lo sguardo della fede permette di riconoscerlo. I lettori sono invitati a identificarsi con i discepoli sulla barca, cioè sono posti a confronto con la pesca infruttuosa, ma pure con la parola del Signore che dona abbondanza. Ecco, questa comunità ha profili differenti. È fatta di persone molto diverse, ma è una comunità che ambisce ad essere una comunità universale e soprattutto una comunità unita. Ora, questa comunità ha bisogno di parecchie mediazioni per esistere. Ha bisogno di un interprete come il discepolo amato, ha bisogno di un pastore come Pietro che custodisca l'unità della Chiesa, ma la cosa fondamentale è che deve essere una comunità unita e questa unità è data dal risorto. La rete non si spezza, la comunità non si lacera, è tenuta insieme, non tanto dalla mano di Pietro, certamente incerta, ma dalla mano potente del Signore risorto. Ecco, in questo racconto è rappresentata la Chiesa. La Chiesa che corre avanti con Giovanni, riconosce la presenza del Signore, la Chiesa che è qualcosa di pesante che viene tirata da Pietro, il quale però appunto tira a terra questa rete piena che non si lacera, la Chiesa che fa l'esperienza della presenza forte, potente del Signore risorto, che continua a nutrirla, che continua a darle vita.